solo Natal del Giordano.
Donald Trump ha detto che lo spazio aereo venezuelano debba essere considerato chiuso, la tensione è sempre più forte, la tensione e la pressione su Nicolas Maduro, l'uomo che è al potere a Caracas dopo aver rubato le elezioni e che tiene il paese sotto il tallone di ferro e di una durissima repressione. Please consider the airspace above and surrounding Venezuela. Ma che cosa significa questa ultima mossa di Donald Trump sul Venezuela? Nelle scorse ore c'è stata una telefonata tra Donald Trump e Maduro, l'ha scritto il New York Times, evidentemente un tentativo da parte del presidente USA a convincerlo a lasciare il potere. Poi l'annuncio riguardante lo spazio aereo. Siamo alla vigilia di un intervento militare americano oppure semplicemente si tratta ancora della strategia di pressione su Maduro per indurlo a lasciare? Buongiorno, buongiorno a Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Come sapete la Porta Henry Ford è arrivata alcuni giorni nelle acque del Mar dei Caraibi. C'è una forza militare statunitense senza precedenti davanti alle coste del Venezuela. Il motivo ufficiale è la guerra ai narcos. Di fatto Trump vorrebbe che Maduro se ne andasse. Ma cosa farà Donald Trump? Sentiamo Marco Mariano, docente universitario, autore del libro Tropici Americani, edito da Einaudi.
L'intenzione di fare qualcosa, che cosa esattamente non è chiaro agli osservatori, forse neanche a lui. Ci sono varie opzioni sul campo, una è quella più radicale forse, che è quella del tentativo di eliminare fisicamente Maduro, l'altra è quella di un intervento militare a distanza su alcune postazioni appunto delle forze armate venezuelane, che abbia un effetto dimostrativo e di intimidazione e di indebolimento della protezione proprio fisica di cui Maduro gode. Altri ancora ipotizzano un intervento di tipo ancora diverso, volto a impossessarsi, a controllare in qualche modo almeno una parte delle risorse petrolifere del paese. Quindi dal punto di vista concreto di ciò che possa succedere, le ipotesi sono queste, forse anche altre. Tutto dipende da molti fattori, a partire dall'umore di Trump, dalle valutazioni di Trump su quali potrebbero essere i costi di ognuna di queste opzioni, e anche dalla base legale, chiamiamola così, che gli uffici del Dipartimento della Giustizia possono in qualche modo trovare o elaborare per dare una parvenza perlomeno di legalità a questo intervento.
È esclusa l'ipotesi quindi di un'invasione di terra, si tratterà probabilmente, se ci saranno, di operazioni militari limitate, almeno così questo è quello che si intende in questo momento. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista, scrittore, esperto di Stati Uniti.
È qualcosa che Trump secondo me rifugge come la peste, nel senso che negli Stati Uniti non c'è voglia di proiezione internazionale in questo senso, di boots on the ground, come si dice, di anfibi sul terreno, perché la scottatura dell'Iraq e Afghanistan è ancora lì, e perché poi tra l'altro Trump è uno che su questo ha anche fatto campagna e che tra l'altro appunto ha fatto anche campagna per il proprio Nobel per la pace. Ma a parte questo, il che è un po' paradossale, c'è questo elemento di assoluta impopolarità di qualsiasi operazione di piena scala, contro qualsiasi paese. Questa cosa qui è secondo me facile, e cominciare a colpire, dare una mano alle forze di opposizione eccetera, è un modo per mettere pressione su Maduro e farlo cadere, e o come appunto è possibile che si siano detti Trump e Maduro, un potenziale scambio, come spesso accade, oppure Trump ha provato a negoziare una uscita di scena non truculenta per Maduro, chi lo sa, questo non lo sappiamo, però appunto questi sono gli scenari, non gli scenari di un'invasione che sarebbe, insomma, davvero, ripeto, mi sembra davvero improbabile.
Come sapete, la pressione su Venezuela è iniziata con il colpire le barche dei narcotrafficanti, almeno così hanno detto le autorità statunitensi, anche se si sa che il fentanyl, cioè la droga che sta devastando gli USA, non passa da lì e che le rotte della cocaina sono secondarie per quanto riguarda il Venezuela.
Fatto che gli Stati Uniti a oggi non hanno fornito alcuna prova relativa alle imbarcazioni affondate, questo è un primo elemento. Il secondo elemento, anche come spesso accade adesso per carità, anche qualora fossero imbarcazioni di narcos, sappiamo che c'erano pescatori tra i morti, il che non esclude per carità che ci fossero anche trasporto di droga su quelle navi, dopodiché però non si ammazza la gente così, non so come dire, è contro il diritto internazionale, contro qualsiasi norma, non stanno certo colpendo le reti pesanti del narcotraffico in questo caso. Ripeto che tra l'altro dal Venezuela non passano, segnalo perché la notizia è di oggi, che nel frattempo Trump ha annunciato la grazia per l'ex presidente dell'Honduras che è stato condannato dagli Stati Uniti per aver gestito una rete di narcotraffico, ecco, verso gli Stati Uniti.
Questo paradosso cosa significa? Perché la mossa è politica, evidentemente. Oggi sono le elezioni in Honduras, c'è un candidato, diciamo, filo trampiano che fa parte del partito conservatore, cioè il partito dell'ex presidente Juan Orlando Hernández, che si contrappone alla candidata, diciamo, del partito di sinistra che in questo momento sta guidando l'Honduras. Questa mossa cosa significa? Questo paradosso?
Il paradosso è un paradosso e basta, direi, no? Nel senso che c'è appunto questa cosa per cui si va a seconda del caso, non c'è nessuna dottrina, chiamiamola così, non c'è nessuna idea del diritto internazionale, non c'è nessuna idea nemmeno del diritto nazionale, nel senso, ripeto, questo presidente honduregno è stato condannato da un tribunale degli Stati Uniti per narcotraffico e infatti è Trump che lo può graziare, no? Non è il presidente l'attuale presidente dell'Honduras che lo può graziare perché il signore si trova in un carcere statunitense. Io credo che quello che sta succedendo più in generale in America Latina, dove negli ultimi 20 anni la Cina è entrata prepotentemente come un partner commerciale di moltissimi paesi, quello che sta succedendo è che in questo ridisegno delle sfere di influenza, di competizione internazionale con la Cina e non solo con la Cina, gli Stati Uniti hanno un occhio particolare nei confronti dell'America Latina, che come sappiamo benissimo è sempre stato considerato, o spesso è stato considerato, il cortile di casa. Ecco, l'idea mi sembra quella di Stati Uniti che cercano partner sottomessi, amici e cercano di favorirli politicamente. Trump non solo sta facendo questo, ma questa notte sul suo post ha anche detto: cari amici dell'Honduras, votate il candidato di destra perché sennò smettiamo di mandarvi gli aiuti.
This is Hold Your Fire, a podcast by the International Crisis Group. I'm Richard Atwood. Today we're going to talk about the US military build-up of Venezuela.
Ecco, quello che siete adesso in sottofondo è l'inizio, la sigla di un podcast. Il titolo è Hold Your Fire, un podcast dell'International Crisis Group che è condotto da Richard Atwood e ha in questa puntata due ospiti che sono Phil Ganson e poi c'è anche un'altra esperta che è Renata Segura. Sono entrambi esperti di Latino America. Perché lo facciamo sentire? Perché sono molto informati sulla situazione in Venezuela e anche sulle prospettive di questo, tra virgolette, intervento americano. Sentiamo la prima parte.
They will see the greatest shield this country has, the working class. The order is given. If they make a move, they will see the parade of millions of men and women with rifles.
So what to make of the military build-up? Can strikes on small boats actually stop drug flows to the US? Trump has hardly been shy about using force. And so, obviously, Phil, as you suggested, it seems plausible that much of the reason for this big military build-up is a form.
Penso che tutte le prove finora suggeriscano due cose in particolare. Una è che si tratta di un'improvvisazione. Stanno in un certo senso inventandosi tutto.
Questo è un commento sulla costruzione della forza militare americana davanti al Venezuela.
Che far saltare in aria persone presumibilmente appartenenti ai cartelli della droga sia il modo per affrontare il narcotraffico, c'è un elemento di questo tipo. Ora si aggiunge anche la pressione militare, dopo aver usato quella diplomatica ed economica. L'idea è che arriverà un punto, che sia l'arrivo della portaerei o altro, in cui Maduro dirà: no, in realtà ce l'hanno con me. La mia scommessa migliore è andarmene finché posso, fare le valigie e andare in una villa in qualche paese amico, o in alternativa che le forze armate, o almeno qualcuno al loro interno, giunga alla conclusione che Maduro è un peso e che i loro interessi siano tutelati, consegnandolo agli Stati Uniti o costringendolo almeno a dimettersi. Penso che queste ipotesi siano piuttosto sbagliate. Voglio dire, mi sembra che se si cerca di immaginare la situazione di Maduro, sia meno sicuro in qualsiasi altro posto, che non sia il Venezuela, a meno che gli Stati Uniti non intervengano, invadano e letteralmente rovescino il suo governo militarmente. E anche se potrebbe ottenere almeno temporaneamente protezione da un governo amico, una qualche forma di accordo con gli Stati Uniti per non perseguitarlo e così via, lui sa e tutti gli altri sanno che questo tipo di garanzie sono finte, che non c'è alcuna garanzia assoluta, che alla fine non lo inseguiranno e lo metteranno in prigione. Questo è un uomo che dopo tutto potrebbe finire davanti alla Corte Penale Internazionale, accusato di crimini contro l'umanità. È già stato incriminato negli Stati Uniti per traffico di droga. Molte cose potrebbero portare Maduro a trascorrere il resto della sua vita in una cella di prigione. Quindi è più al sicuro qui, anche potenzialmente se le bombe iniziano a cadere, purché non inizino a cadergli letteralmente addosso, ovviamente. E l'altra cosa è l'idea che in qualche modo i militari si divideranno, che si ribelleranno, che ci sarà un colpo di Stato e così via. Il problema è che le persone con poteri decisionali nell'esercito venezuelano sono per lo più compromesse quanto Maduro. È molto difficile per loro garantire che se dovessero organizzare un colpo di Stato, numero uno, non verrebbero scoperti e quindi mandati in prigione e potenzialmente torturati e tutte le altre cose che accadono ai dissidenti qui in Venezuela. Ma anche sarebbe garantita loro l'immunità dopo un cambio di governo. Ciò che sembra accadere è l'opposto di ciò che la posizione degli Stati Uniti suggerirebbe. In altre parole, più pressione si esercita, più restano uniti, perché sanno che restare uniti è la loro scommessa migliore, almeno nelle circostanze attuali, e scommettono che ciò che sta facendo Trump è fondamentalmente un bluff.
The problem is the people in decision making capacities in the Venezuelan military are mostly pretty much as compromised as Maduro is. It's very
different. Questa era l'opinione di Phil Ganson, l'avete sentito in questo podcast Hold Your Fire, ed effettivamente poi è quello che è successo, cioè che in realtà l'aumentare della pressione militare americana su Venezuela ha in qualche maniera prodotto una coesione maggiore all'interno del regime e anche una repressione maggiore invece per quanto riguarda gli oppositori o la società più nel suo complesso.
Secondo diversi esperti militari, la capacità effettiva di resistenza del Venezuela di fronte ad un eventuale attacco americano non supererebbe poche ore. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana conta attualmente circa 123.000 effettivi, 63.000 nell'esercito, 25.500 nella marina, 11.500 nell'aeronautica, 23.000 nella Guardia Nazionale, oltre a quasi 8.000 riservisti. A questi si aggiungerebbero i miliziani di cui il presidente Nicolás Maduro ha annunciato l'arruolamento lo scorso agosto. Secondo le cifre ufficiali sarebbero già 4 milioni e mezzo, con l'obiettivo dichiarato di arrivare a 8,2 milioni. In teoria un aumento paragonabile a quello dei venezuelani fuggiti all'estero negli ultimi anni. In pratica, però, anche nel clima di crescente censura, sono circolati numerosi video che mostravano l'altissimo tasso di assenteismo alle esercitazioni obbligatorie e la palese impreparazione di chi vi partecipa. L'esercito disporrebbe di 172 carri armati, tra cui 92 T-72B1 di fabbricazione russa e 81 AMX-30 di origine francese, un segno evidente del passaggio avvenuto con l'era Chavez da una struttura militare integrata nel mondo occidentale ad una sempre più dipendente da Mosca. Il regime afferma inoltre di disporre di circa 5.000 missili terra-aria portatili di fabbricazione russa che, secondo la propaganda ufficiale, sarebbero in grado di infliggere gravi perdite all'aviazione statunitense. Gli analisti militari però sottolineano che la gittata è troppo limitata per costituire una reale minaccia e che potrebbero semmai agire come deterrente contro gli elicotteri. Il Venezuela ha anche avviato un programma avanzato di droni sviluppato con l'assistenza iraniana, ma anche in questo caso i livelli di addestramento sarebbero molto bassi. Negli ultimi anni le forze armate venezuelane sono state impiegate soprattutto nel controllo interno e nel sostegno al regime. Gli oltre 2.000 generali e ammiragli in servizio superano per numero quelli dell'intera NATO. Tuttavia i ranghi inferiori non godono degli stessi privilegi. Secondo i verbali raccolti dalle opposizioni durante le presidenziali del 2024, il voto per Edmundo González Urrutia tra i militari di base sarebbe stato persino superiore alla media nazionale. Fonte, Il Foglio.
Quindi in realtà i vertici dell'esercito sarebbero con Maduro, non tutti ovviamente, mentre i soldati no.
And we'll come in a moment and talk more about how this is actually playing out in Venezuela, but could we first talk about the evolution of US policy?
Allora, partiamo dal parlare con l'evoluzione della politica statunitense. Il primo mandato presidenziale di Trump ha visto questa strategia di massima pressione contro Venezuela, un'escalation di sanzioni, però evidentemente non ha funzionato. Questa volta Trump, tornato alla Casa Bianca, ha inviato Rick Grenell per tentare di coinvolgere Maduro. Ma questo approccio, cioè di tentativo di coinvolgere Maduro, sembra essere stato superato da questa politica molto più aggressiva guidata, a quanto pare, dal segretario di Stato Marco Rubio.
We were all watching very closely how the different voices inside the White House were going to compete.
Sì, sicuramente quando Trump è tornato al potere all'inizio di quest'anno, stavamo tutti osservando molto attentamente come le diverse voci all'interno della Casa Bianca si sarebbero confrontate sul cambiamento di politica in Venezuela. E all'inizio sembrava che Grenell e quelli più pratici e disposti a negoziare con il regime di Maduro e a mettere da parte qualsiasi preoccupazione per la democrazia o le violazioni dei diritti umani avessero la meglio. E Grenell è andato a Caracas, ha negoziato il rilascio di diversi americani che erano in prigione e in cambio la Chevron ha ottenuto il rinnovo della licenza per produrre petrolio. Questo è qualcosa che ovviamente avvantaggia l'azienda americana, che aveva aspirato con entusiasmo a Washington per il rinnovo delle licenze, ma in un certo senso offre anche un piccolo aiuto all'amministrazione Maduro. E sapete, c'è una grossa fetta della base di sostegno MAGA che è riluttante a impegnarsi in un'altra guerra con un altro paese e a intervenire militarmente, e quindi pensavamo che questa fosse la linea di pensiero prevalente all'interno della Casa Bianca. Chiaramente da allora c'è stato un cambiamento. Rubio, che è una persona che per tutta la sua carriera politica è stata piuttosto irremovibile nel voler far cadere Maduro dal potere e che dovremmo dire ha forti legami con il capo dell'opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, che ha recentemente vinto il premio Nobel per la pace e che ha sostenuto un intervento degli Stati Uniti per far cadere Maduro dal potere. Dobbiamo dire che non è incomprensibile che la gente in Venezuela si senta così frustrata, no? Sono stati molti, molti anni di negoziati per cercare di garantire una transizione in Venezuela attraverso mezzi democratici. L'opposizione era stata divisa in passato e nel 2024 è riuscita a coalizzarsi attorno a un candidato. Il governo non ha permesso a Maria Corina Machado di candidarsi, ma hanno trovato una persona diversa da Mundo González, che si è candidata e ha vinto la presidenza. E Maduro ha semplicemente ignorato tutto questo. Quindi ci sono molte persone in Venezuela che dicono: cos'altro possiamo fare? Non c'è niente da negoziare. Non abbiamo altra scelta che costringere Maduro a lasciare il paese militarmente. Ed è questo che viene sussurrato all'orecchio di Rubio. E poiché è sia capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale che segretario di Stato, ha un bel po' di potere per plasmare la politica. Ed è chiaro che ora cercare di incastrare Maduro come capo di un cartello del narcotraffico è una sorta di tentativo, credo, all'interno della base MAGA, di presentare la questione al pubblico come una lotta legittima. Penso che se cercassero di convincere la base dicendo daremo la caccia a questo cattivo che sta violando i diritti umani in Venezuela, molte persone direbbero come può preoccuparci, sai, l'America prima di tutto. Ma quando la inquadri come questo è il tizio che sta inviando la droga, che sta uccidendo i vostri figli, allora politicamente diventa più accettabile. E penso che questo sia lo sforzo in atto in questo momento. Rubio potrebbe uscirne da una prospettiva più ideologica, ma il governo nel suo complesso sta cercando di inquadrare la questione come qualcosa di molto importante per la propria politica interna.
And I think that's the effort that is going on right now. Rubio might be coming out of it from a more ideological perspective, but the government as a whole is trying to frame this as something that is very important for their domestic policy.
And Phil, how does this look?
E tu, Phil, come vedi la situazione in Venezuela e dei diversi schieramenti lì?
It's hard to say how Venezuelans as a whole are looking at it. I mean, obviously there's a lot of different segments of the population are looking at it.
È molto difficile dire come la vedono i venezuelani nel loro complesso. Voglio dire, ovviamente ci sono molti segmenti diversi della popolazione che la vedono in modi molto molto diversi, e al momento siamo piuttosto a corto di prove di sondaggi, perché sebbene ci siano società di sondaggi molto professionali, sono molto riluttanti in questi giorni a rendere pubblici i loro risultati, perché il governo non vuole che nulla di tutto ciò venga alla luce. Ma penso che in generale quello che possiamo dire è che è ovvio che i venezuelani vogliono un cambiamento. Voglio dire, l'hanno espresso molto chiaramente a luglio dell'anno scorso, e questo include molte persone che si considerano chaviste. In altre parole, si considerano sostenitori del defunto Hugo Chavez, predecessore e mentore di Maduro. Le cose non vanno bene in Venezuela. Il Venezuela sta attraversando una crisi umanitaria molto grave da oltre un decennio, ed è per questo che quasi 8 milioni di persone sono fuggite dal paese. Non puoi mettere il cibo in tavola, non puoi sopravvivere qui, non c'è lavoro e se ce l'hai è mal pagato. Quindi molte persone vogliono un cambiamento. Ora la domanda è: che tipo di cambiamento vogliono vedere? Dipende da come si pone la domanda. Se dici alla gente, beh, quello che gli Stati Uniti stanno facendo ora produrrà un rapido cambio di regime, Maduro se ne andrà, tutti i vertici se ne andranno. Quelli che restano, anche se non apprezzano particolarmente il modo in cui le cose sono cambiate, si adegueranno e tutto sarà pacifico e la transizione procederà e così via. Se dici, è questo che vuoi? Diranno di sì. Penso che pochissime persone vogliono vedere gli Stati Uniti invadere e occupare il Venezuela. Sono ben consapevoli di cosa è successo altrove nel mondo, quando è successo quel genere di cose, ma allo stesso tempo, se parli con le persone dell'ala radicale dell'opposizione, coloro che sostengono ciò che sta facendo Trump, coloro che sono allineati con il leader dell'opposizione, allora diranno: ma nessuno parla di invasione, non invaderanno, questo non è quello che succederà. La pressione farà cadere il governo, Maduro è molto debole, i militari sono fondamentalmente sleali. Presto si muoveranno per sbarazzarsi di lui. Il problema, credo, è che l'opposizione non ha alcun mezzo per garantire la sicurezza interna. Anche se per qualche strana coincidenza Maduro se ne va e Corina ed Edmundo entrano nel palazzo presidenziale e iniziano a governare, questo non risolverà l'intero problema, perché ci saranno enormi problemi di sicurezza interna. E se il governo uscente o l'esercito che avete sconfitto non garantiscono la sicurezza, allora avrete bisogno di qualcuno che entri e garantisca effettivamente la sicurezza, non solo dei membri di un nuovo governo, ma anche di tutte le installazioni strategiche rilevanti, compresi porti, aeroporti, civili e militari, e tutte le strutture e così via. Questa è davvero la parte complicata. Se intendete semplicemente rovesciare il governo e poi dire, beh, abbiamo fatto il nostro lavoro, ce ne andiamo, grazie mille, in bocca al lupo per il futuro, potrebbe portare a problemi ancora più gravi di quelli che abbiamo visto finora.
Era ancora l'analisi degli esperti dell'International Crisis Group. L'avete sentita, la situazione quindi molto complicata. Ma qual è l'obiettivo di Trump per quanto riguarda non solo Venezuela, ma diciamo l'emisfero occidentale? ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. A tra poco. Rieccoci, rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Allora, ma perché Donald Trump si sta muovendo in questo modo? Quali sono i suoi obiettivi per quanto riguarda il Venezuela e l'emisfero occidentale in particolare?
Le ofrecimos pubblico, in pubblico e in privato, a Nicolás Maduro e al régimen.
Questa è la voce di Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace. In questo video, uno dei tanti che lei ha diffuso in questo periodo, c'è la sua offerta a Maduro di lasciare il potere, ma come abbiamo visto, poi come vedremo ancora nel corso della trasmissione, questo non sarà certamente un'impresa facile. Maduro non vuole andarsene.
Mis compañeros, mis hermanos, mis hijos presos y desaparecidos. La struttura dentro del régimen está profondamente dividida.
Allora, gli obiettivi di Donald Trump quali sono? Torniamo a sentire Marco Mariano, docente universitario.
Perché saben che è una tirannia in sus horas finales. Le ofrecimos pubblico, in pubblico e in privato, a Nicolás Maduro e al régimen la possibilità di una transizione negociata.
Ma io ho l'impressione che Trump sia particolarmente attratto dalle enormi risorse petrolifere del paese caraibico e sudamericano, perché secondo me, poi ci arriviamo, a differenza di altri ambienti dell'amministrazione, Trump ha un occhio particolare a ciò che può estrarre da questa operazione, e il fatto che l'amministrazione attuale abbia permesso alla Chevron di continuare a operare in Venezuela, nonostante tutto ciò che è successo, nonostante che la concessione alla Chevron fosse stata in primo tempo interrotta e poi appunto e poi concessa nuovamente, mi fa pensare, e non solo a me naturalmente, che da parte di Trump ci sia un fondamentale interesse al controllo diretto o indiretto su quelle che sono le più grandi riserve naturali di petrolio del mondo. Poi naturalmente in altri ambienti dell'amministrazione possono esserci altre priorità.
Ecco, pare che appunto Marco Rubio abbia una visione diversa rispetto a Trump, però non si è capito se i due, cioè se Rubio vorrebbe un intervento deciso e decisivo, mentre c'è Trump nicchia, oppure no. Lei che cosa ha compreso?
Ma pare che Rubio sia tra coloro che vogliono, che sono i fautori dell'opzione più radicale, quella che si definisce regime change, e quindi l'abbattimento, insomma, del regime bolivariano di Maduro, eventualmente anche attraverso la cattura o l'uccisione di Maduro stesso, come primo passo di una trasformazione in senso liberale, democratico, occidentale, pro-americano, non solo del Venezuela, ma di un paese che è legato a doppio filo naturalmente alle risorse, soprattutto petrolifere venezuelane, che è Cuba, naturalmente. Penso che, come molti osservatori hanno fatto osservare, Rubio è comunque all'interno di questa amministrazione l'uomo più vicino, o perlomeno meno distante, a quella tradizione neoconservatrice che parlava di esportazione della democrazia, del libero mercato, sul modello statunitense che abbiamo visto tristemente in azione negli anni 2000 dopo il 2001 in Medio Oriente. Credo che Rubio abbia in testa questo, credo che, come molti hanno fatto osservare, questo non sia necessariamente il piano di Trump, che peraltro è anche non solo attratto dalle risorse naturali, come dicevamo prima, ma probabilmente anche molto attento a non impelagarsi in operazioni che possono essere costose in termini di immagine e di perdita di vite americane, cosa che la sua base elettorale digerirebbe a fatica.
We're not asking for regime change, we're asking for...
Ancora la voce di Maria Corina Machado, l'abbiamo sentita, e questo caso, in questo momento, è il caso proprio di tornare sulla questione dell'opposizione, come si sta muovendo l'opposizione all'interno di questo quadro. E lo facciamo ancora una volta con la registrazione del podcast dell'International Crisis Group. Ecco, forse vale la pena di parlare un po' dell'opposizione. Da una parte Maria Corina Machado, la vincitrice del premio Nobel per la pace, che alimenta o sembra alimentare il rovesciamento di Maduro da parte degli americani, e poi c'è l'opposizione più moderata con la loro strategia che porta avanti. Però è difficile vedere, dopo quelle elezioni rubate dell'anno scorso, è difficile pensare che questa strategia possa portare a una transizione lontano dal chavismo e, diciamo, un ritorno al governo costituzionale in Venezuela.
It's also hard to see that offering much hope of a transition away from chavismo and, let's say, a return to constitutional rule in Venezuela.
Yes, it's important to recognize that, you know, for years, really pretty much throughout this period of...
Sì, è importante riconoscere che, sapete, per anni, praticamente durante questo periodo, prima di Hugo Chavez e ora di Nicolás Maduro al potere, c'è sempre stata questa tensione all'interno dell'opposizione, fondamentalmente non sull'ideologia o sulla politica in particolare, sulla strategia, con un gruppo di cui Maria Corina è stata ultimamente il membro più importante, con un gruppo che sostiene l'azione diretta, che si tratti di mettere masse di persone in piazza, che si tratti di colpi di Stato o di interventi stranieri. E poi un'altra ala dell'opposizione che ha sempre sottolineato la partecipazione elettorale, la negoziazione, la transizione pacifica e così via. E l'influenza e il controllo all'interno dell'opposizione hanno oscillato tra questi due elementi. In questo momento è chiaro che sono gli intransigenti ad avere il controllo della narrazione, e il fatto che le elezioni presidenziali dell'anno scorso siano state rubate sembra aver messo fine all'idea stessa che ci fosse una soluzione elettorale in Venezuela. E questo è certamente ciò che Maria Corina e le persone che la pensano come lei sosterrebbero, che il governo non negozierà mai per uscire dal potere, che non accetterà mai un risultato elettorale che gli vada contro e così via. Quindi questo ha indebolito l'altra ala, quella moderata. Hanno sostenuto che, nonostante il fatto che il governo trucchi le elezioni, è comunque importante prendervi parte, che dovremmo percepire la soluzione in Venezuela come essenzialmente interna e che nessuno verrà dall'esterno per salvare il Venezuela, come potrebbero dire. Ma ovviamente dalle elezioni presidenziali dell'anno scorso ci sono state elezioni per i governatori degli stati, per l'Assemblea nazionale, per il Parlamento del Venezuela e per i municipi, i sindaci e i consigli, e sono andate molto male per i moderati. I moderati hanno partecipato, ma ovviamente gli elettori non sono molto propensi a presentarsi alle urne perché pensano che non abbia senso votare. Quindi i risultati sono stati estremamente negativi per l'ala moderata. Sembra che i moderati stiano cercando di rafforzare la loro forza politica all'interno del paese. È un progresso molto doloroso e il loro orizzonte politico sembra essere il 2030-2031, quando avranno la prossima possibilità di ottenere la presidenza e sperano di poter negoziare una sorta di accordo di transizione.
Quindi questa strategia dell'opposizione moderata, per quanto possiamo simpatizzare con essa, è difficilmente potrà funzionare. Però allo stesso tempo anche la teoria di Maria Corina Machado, che teoria che ha sussurrato l'orecchio di Rubio, come abbiamo visto, sembra essere abbastanza fuorviante, cioè potrebbe non portare nessun risultato. Voglio dire, Venezuela non è lacerato dalle divisioni religiose settari del Medio Oriente, non ha lo stesso tipo di militanti, ma non è un paese che volterà pagina facilmente dopo decenni di Chavez. E ci sono un gruppo di settori, attori armati che complicheranno la transizione. L'esercito stesso è in un certo senso molto sospettoso dell'opposizione. E anche se Maduro non è un boss, parte dell'esercito sono coinvolte nel traffico di droga. Le milizie chaviste sono i guerriglieri colombiani nelle zone di confine vicino al governo venezuelano. Quindi c'è molto potenziale opposizione armata a una transizione che non comporti una sorta di accordo con il governo.
Esatto, e tutte quelle persone che hai menzionato, così come le bande criminali, come il Tren de Aragua, di cui non abbiamo ancora parlato molto finora, ma sai, Trump dice che Maduro è il capo di bande criminali fondamentalmente molto ben armate, piuttosto numerose, i cosiddetti sindacati minerari, le persone che fanno soldi con l'estrazione illegale ma tollerata dell'oro nel sud-est. Voglio dire, tutte queste persone sono armate e hanno una serie di incentivi molto forti per mantenere lo status quo. Voglio dire, stanno beneficiando di questo tipo di mondo criminale che prospera e hanno permesso alla guerriglia colombiana, che ovviamente in particolare nel caso dell'ELN, che sta ancora combattendo il governo colombiano dall'altra parte del confine, ha una presenza molto forte qui. Ci sono ex guerriglieri delle FARC. Le FARC sono il più grande movimento di guerriglia che ha stretto un patto di pace con il governo qualche anno fa, ma molti dei membri di quel gruppo non hanno aderito al patto di pace e hanno sostanzialmente continuato a impegnarsi nelle loro varie attività criminali. Queste persone sono ben armate e sembra molto improbabile che qualsiasi governo, che sia questo o qualsiasi governo futuro, troverà facile sradicarli qui.
Secondo punto di lavoro. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no?
Questa è la voce di Nicolas Maduro in uno dei tanti discorsi e apparizioni televisive che ha fatto negli ultimi tempi. Qua cita John Lennon e lo canta anche, lo accenna anche. Quindi questo è Maduro e John Lennon, e quella che sentite adesso invece è la situazione all'interno del paese descritta da Amnesty International.
Le proteste seguite all'annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali di luglio sono state represse violentemente con uso eccessivo della forza e possibili esecuzioni extragiudiziali. Sono stati eseguiti migliaia di arresti arbitrari contro persone come oppositori politici, difensori dei diritti umani, giornalisti, ma anche centinaia di minori. Le persone detenute sarebbero state anche torturate, comprese donne e minorenni. Giornalisti sono rimasti a rischio di detenzione arbitraria e vessazioni, e il governo ha insistito nei suoi tentativi di ostacolare i media indipendenti. ONG per i diritti umani sono state minacciate di chiusura e i difensori dei diritti umani sono rimasti esposti a notevoli rischi. A fine anno le persone venezuelane fuggite dal paese erano ormai più di 7,89 milioni. Dall'annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali, le autorità hanno intensificato la loro politica di repressione, comprendente il ricorso su larga scala a detenzioni arbitrarie per motivi politici, sparizioni forzate e tortura. Le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato casi di tortura e maltrattamenti nei centri di detenzione, tra cui percosse, soffocamento, scosse elettriche, minacce, oltre che violenza sessuale contro le donne. Minori arbitrariamente in detenzione dopo l'elezione hanno subito torture per far sì che si autoincriminassero, dichiarando in video di aver partecipato alle proteste, secondo i resoconti dei loro familiari. In molti casi erano in cella con adulti. Fonte Amnesty International.
Allora, torniamo a Venezuela. Che cosa potrebbe accadere a questa escalation militare? Cioè, che cosa può convincere Maduro ad andarsene al potere, oppure cosa può convincere gli Stati Uniti a tornare al percorso più diplomatico che stavano perseguendo alcuni mesi fa?
What might concessions from Maduro entail to persuade the US to return to the more diplomatic track that it was pursuing some months ago?
Penso che ci siano diversi punti da sottolineare. Uno è che penso che l'approccio adottato da Rick Grinnell, adottato dall'amministrazione Trump all'inizio del secondo mandato di Trump all'inizio di quest'anno, sia molto più vicino al modo di pensare di Trump in generale. Durante quel periodo ci sono state diverse dichiarazioni da parte di personaggi di alto rango nell'amministrazione Trump, incluso lo stesso Grinnell, che affermavano che Trump non è interessato a un cambio di regime. E in effetti, perché dovrebbe esserlo? Ciò che Trump vuole è un accordo. Vuole un accordo che sia in linea con quelli che percepisce come interessi degli Stati Uniti. Non gli importa molto se lo fa con Maduro o con un governo che segue la sua cacciata. Anzi, potrebbe essere meglio farlo con Maduro, perché si potrebbe scoprire che se si caccia Maduro, il Venezuela diventa, come abbiamo detto, un paese molto più instabile, un governo che forse non sarebbe in grado di realizzare alcuni degli obiettivi che Trump vuole. La mia sensazione è che troveranno un modo per dichiarare vittoria. Abbiamo risolto il problema del narcotraffico nei Caraibi meridionali, ora possiamo spostarci altrove. Facciamo finta che non abbiano mai pensato di sbarazzarsi di Maduro, ma ci sarà una resa dei conti, e sarà un male per Marco Rubio, che ha legato la sua reputazione all'idea di sbarazzarsi non solo di Maduro, ma anche del governo cubano e così via. Ci sarà una battuta d'arresto e penso che ciò causerà un ritorno all'approccio più pragmatico, transazionale.
Allora, quello che tu dici mi sembra molto molto logico, ma è proprio possibile che vada a finire così? Perché, insomma, visto che siamo di fronte a una escalation militare improvvisata, non pianificata, però loro cercano di aumentare la pressione militare, a questo punto bisogna vedere che, non so, che non ci sia troppo slancio, perché poi alla fine loro non riescano più a fermarsi proprio dal punto di vista militare, in particolare perché c'è come sostenitore il segretario di Stato del Consiglio della Sicurezza Nazionale, cioè Marco Rubio.
Penso che non possiamo garantire che a un certo punto l'impulso, se ti piace, che si stanno mettendo in moto qui con questo massiccio accumulo, un accumulo assolutamente senza precedenti nei Caraibi. Nessuno ha mai, voglio dire, quando questo gruppo di portaerei arriva qui, non credo che ci sarà mai una flotta come questa nei Caraibi meridionali. Una volta che metti in moto qualcosa del genere, qualunque fosse la tua intenzione originale, tende ad avere il suo slancio. E non è impossibile che l'amministrazione Trump possa trovarsi impegnata militarmente in Venezuela, e forse con una qualche forma di impegno a lungo termine per la sicurezza interna del Venezuela, che in realtà non vuole, ma in cui in qualche modo viene trascinata. Questa è certamente una possibilità. Se dovessi scommettere, direi che si renderanno conto che il pericolo di essere risucchiati in un'altra di quelle che a loro piace chiamare guerre eterne è reale e che dovrebbero tirarsi indietro. Ma chi lo sa? Voglio dire, perché molto dipende da come si sente Trump stesso quando si alza la mattina, fondamentalmente.
L'analisi di Phil Ganson l'avete sentita, avete sentito anche Renata Segura in questo podcast International Crisis Group. Allora, pressione su Maduro affinché se ne vada o affinché evidentemente accetti delle condizioni che Trump vuole imporre. Forse questa pressione potrebbe portare a delle azioni militari, forse anche nelle prossime ore, probabilmente limitate sul territorio venezuelano, però l'incognita è, insomma, rimane, perché bisogna capire che cosa intende fare veramente Trump. Non gli conviene fare azioni troppo coinvolgenti per quanto riguarda le forze armate statunitensi, però noi, appunto, rimaniamo alle ultime cose dette da Phil Gunson. Ma più in generale, per quanto riguarda il progetto sull'emisfero occidentale, torniamo a sentire invece Marco Mariano, docente universitario. Mesi di Trump alla Casa Bianca. Il progetto del presidente americano rispetto all'emisfero occidentale è più chiaro oppure no, a suo giudizio?
È più chiaro perché inizialmente non lo era affatto, nel senso che non era mai stato in qualche modo enunciato quella volontà, quella strategia neoimperiale che poi invece sta prendendo forma negli ultimi tempi. Nel discorso di insediamento Trump aveva parlato in modo abbastanza sinistro di un ritorno all'espansione territoriale degli Stati Uniti, citando McKinley, presidente di fine 800 che aveva guidato gli Stati Uniti in questa guerra nei Caraibi contro la Spagna a proposito di Cuba. Però appunto tutto questo aveva allarmato, ma poteva ancora sembrare una delle molte dichiarazioni così sensazionalistiche dell'allora presidente appena rieletto. Adesso vediamo che tutto questo sta prendendo forma, non naturalmente di un disegno coerente e sistematico, ma chiaramente emerge una attenzione forte per, diciamo, le Americhe, per l'emisfero occidentale, che da un lato prende questa forma così chiaramente muscolare e aggressiva con il Venezuela, dall'altra prende però anche altre forme. Pensiamo ad esempio all'Argentina, al sostegno a Milei e a tutto ciò che abbiamo visto appunto con l'iniziativa a sostegno della stabilizzazione del peso argentino prima delle elezioni che si sono tenute in quel paese il mese scorso. Quindi sicuramente strumenti diversi, ma ricordiamo che il segretario al tesoro Scott Bessent, proprio a proposito del caso argentino, che è stato forse meno digerito dall'opinione pubblica americana di quello venezuelano, ha parlato di una dottrina Monroe economica, e quando si torna a scomodare di nuovo il fantasma della dottrina Monroe, il sospetto è che si voglia in qualche modo rivestire di qualche legittimità storica delle iniziative che forse una parte non piccola dell'opinione pubblica statunitense, inclusa quella che ha votato Trump, non digerirebbe molto volentieri.
Trump vorrebbe una sorta di coerenza politica in Sud America rispetto a Washington, cioè vorrebbe governi amici?
Beh, sì, tenendo conto che ora la maggior parte di quelli più importanti non sono amici, perché se pensiamo al Messico della Sheinbaum, alla Colombia di Petro, e al Brasile di Lula, senza ovviamente nemmeno parlare del Venezuela, vediamo che tutte le principali, diciamo, realtà centro-sudamericane sono allineate abbastanza chiaramente contro l'agenda trumpiana. Milei è appunto l'unica eccezione significativa a cui si aggiungono, diciamo, regimi trumpisti, ma di peso ovviamente minore, come quello di Bukele nel Salvador. E quindi sì, c'è sicuramente la volontà di costruire alleanze che sono al tempo stesso ideologiche e personalistiche in un emisfero occidentale che al momento sembra piuttosto ostile alla, diciamo, all'internazionale trumpiana, come dimostra e ha dimostrato, direi, soprattutto l'altro gigante emisferico che è il Brasile di Lula.
Voglia di omogeneità politica, economica in Sud America, a che necessità dell'amministrazione Trump risponde? Nel senso che lei ha scritto un libro in cui ha spiegato che a seconda, diciamo, delle fasi storiche anche delle amministrazioni, il rapporto tra Washington e Sud America è cambiato. In questa fase, in questo frangente, qual è la necessità, tra virgolette, storica, secondo lei, della Washington di Trump nei confronti del Sud America?
Ma a mio parere una necessità che Trump sente è quella di fermare il declino. Lui parla di rifare grande l'America ormai da tempo, l'influenza statunitense nelle Americhe è andata declinando da tempo ed è andata aumentando quella di altri attori a partire dalla Cina. E c'è quindi, secondo me, il tentativo non così nascosto di rifare grande l'America anche riconquistando posizioni e rispolverando strumenti che sono parte di una storia imperiale che gli Stati Uniti hanno da quelle parti, soprattutto in America Centrale, nei Caraibi, un po' meno in Sud America. Quindi c'è, secondo me, questo elemento di un tentativo di ritorno a qualche tipo di grandezza nazionale, se poi si possono fare ottimi affari naturalmente meglio, e da questo punto di vista il Venezuela mi sembra un po' il bersaglio perfetto, no? Di un regime abbastanza screditato, abbastanza isolato, con una leadership delegittimata, con appunto grandi risorse naturali di petrolio su cui galleggia, e dunque un bersaglio perfetto che richiama appunto una lunga storia. Pensiamo al fatto che, ad esempio, la Chevron, tuttora operante in Venezuela, opera in Venezuela dal 1923 circa, no? Quindi fa parte in qualche modo della storia dell'impero statunitense in quei tropici americani che lei gentilmente citava.
No alla guerra, no alla guerra, not war, not war, not war.
La voce di Nicolas Maduro.
Just peace, just peace, just peace, forever, 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 peace forever.
Le ofrecimos público. Pubblico.
La voce di Maria Corina Machado, Nobel per la pace, che chiede a Maduro di andarsene.
Una transizione negoziata, offrendo garanzie a tali effetti. Il regime non solamente rechazò questa proposta.
La voce di Donald Trump che dice: parlerò con Maduro.
We're discussing that with the different steps. We might talk with Venezuela.
Maduro, the U.S. Designated him the leader of.
We'll be right back. è tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
Sulla lì dorata.